nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Lo accogliamo ancora con grande gratitudine e gioia, il Signore. Il Signore in persona che viene, poco fa nella lettura che abbiamo fatto mattutino, si parlava della sua venuta con la sua amicizia, la sua parola e la sua benedizione. A proposito della parola, poi abbiamo pensato di approfittare del fatto che siamo tutti insieme, almeno oggi, per... dopo la proclamazione delle letture, di fare un po' di riflessione comunitaria. Oggi ci mettiamo il dialogo biblico dopo le letture. Sì, è tutto. Quando viene lo salutiamo, dicevo, perché molto ci attendiamo. E forse possiamo dire che non siamo capaci di metterci in attesa dei suoi doni in modo proporzionale, alto come sono alti i desideri suoi di poterci fare ricchi, come pure si leggeva questa mattina, ricchi della sua povertà. L'abbiamo già sperimentato tante volte, che lo sia non soltanto per noi. Che sia questa mattina la nostra Eucaristia, certo vissuta in comunione con tutti i nostri fratelli e con tutte le nostre sorelle, ma anche un segno della nostra premura, della nostra sollecitudine condivisa con quella di Gesù di poter fare i ricchi della sua ricchezza tutti.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 7, versetti dal 15 al 24. In quel tempo i giudei meravigliati dicevano: «Come mai costui conosce le scritture senza avere studiato?» Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge, perché cercate di uccidermi. Rispose la folla: «Sei indemoniato, chi cerca di ucciderti?» Disse loro Gesù: «Un'opera sola ho compiuto, e tutti ne siete meravigliati. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione, non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi, e voi circoncidete un uomo anche di sabato. Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia trascurata la legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho guarito interamente un uomo? Non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio». Parola del Signore.
Un'assemblea di fratelli ha l'ora più alta, più solenne, ed il momento in cui i fratelli si siedono insieme ed ascoltano la voce del Maestro, quindi noi viviamo adesso, in questo momento, l'ora più alta dell'assemblea di questo giorno, in prosecuzione poi di quella di ieri. Giovanni, sapete che dal capitolo 7 accompagna Gesù nel momento in cui lascia definitivamente la Galilea e si reca in Giudea, e fino al capitolo 11 vedremo Gesù operare in Giudea, finché poi al capitolo 12 inizierà il racconto dell'ultima settimana di Gesù. Tutti questi capitoli in fondo ruotano intorno alla domanda: ma chi è? Ed è sempre la domanda più bella. Ieri trovavamo la domanda dove, oggi se, nei capitoli successivi sentiremo in fondo sempre dominare questa domanda, chi è, e ci piace farla nostra anche adesso, ascoltando questi versetti, la festa delle capanne. Si riviveva in quel giorno l'esperienza meravigliosa della intimità con Dio nel deserto, e quando con la sua parola ha creato il popolo e ne ha fatto un popolo di profeti, un popolo che aveva questa vocazione eletta di accogliere, custodire, trasmettere la parola di Dio, le sue promesse. E tra le promesse c'era anche che avrebbe poi suscitato un profeta, come Mosè diceva allora la promessa. E forse appunto questa attesa era presente quel giorno quando Gesù, alla metà della festa, la festa delle capanne, entra nel Tempio, sale nel Tempio e insegna. Vediamo adesso.
Io penso che l'ultimo versetto di oggi,
quando Gesù invita i giudei a giudicare con giusto giudizio, sia un invito che oggi noi dobbiamo sentire particolarmente rivolto a noi, non solo in questi giorni, ma in tutti questi mesi che seguiamo la lettura del Vangelo di Giovanni. Dice: operate un giusto giudizio, non secondo le apparenze. C'è chi ha detto che il Vangelo di Giovanni è un lunghissimo processo a Gesù nella ricerca della sua identità, di dove è, dove sta, chi è lui, che in fondo è la domanda che anche noi vogliamo fare al Signore leggendo la testimonianza di Giovanni, del suo Vangelo. Vogliamo conoscere chi è Gesù per noi. E questo non giudicare secondo le apparenze è una cosa che mi ha ricordato una parola di Don Giuseppe quando fece quel discorso sul discepolato. E la prima caratteristica che lui metteva in evidenza è che il discepolo non vive nell'orizzonte delle cose che si vedono con gli occhi, non secondo quello che si vede con gli occhi della carne, ma vive nell'orizzonte delle cose invisibili. E questo invisibile di Gesù che noi cerchiamo di cogliere nel Vangelo di Giovanni, non secondo gli occhi della carne, perché nel capitolo successivo Gesù dirà: voi giudicate secondo la carne, secondo metri di giudizio mondani, secondo il vostro modo abituale di pensare. E quindi dobbiamo proprio chiedere nel Vangelo di Giovanni, nella lettura del Vangelo di Giovanni, che ci dia occhi penetranti delle cose invisibili e un giudizio sulla sua persona, non secondo la carne, ma secondo lo Spirito che invochiamo ogni mattina nella nostra lectio.
Volevo dire che qui chiaramente c'è un richiamo, non solo perché Gesù è tornato in Giudea, ma un richiamo anche diretto di Gesù al capitolo 5, alla guarigione del paralitico, perché lo dice: voi vi sdegnate contro di me, eccetera. Ma anche nelle parole che dice Gesù mi sembra che sia ripreso proprio il discorso del capitolo 5, quando dice: chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero e in lui non c'è ingiustizia. Cioè questo rimando che Gesù fa continuamente al suo rapporto con il Padre. Al capitolo 5 diceva, al versetto 41, io non ricevo gloria dagli uomini, io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo ricevereste. E come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? quindi questo essere figlio di Gesù proprio in questo fatto che cerca solo la gloria del Padre. E poi una cosa che mi ha fatto pensare durante la proclamazione di Adler, che forse ha fatto un errore perché anche nella nuova traduzione non c'è un punto interrogativo al versetto 19, dice: nessuno di voi osserva la legge, perché cercate di uccidermi? Eppure, come l'ha letto lui, forse è proprio una risposta: nessuno di voi osserva la legge, perché cercate di uccidermi.
Io l'ho letto così volutamente.
Ah, l'hai letto così volutamente, però non credo che il testo... No, secondo me il testo è una domanda, ti... No, secondo me nel greco non si può sostenere questa lettura, non lo so, non so abbastanza il greco, ma una domanda, cioè è una domanda, non credo che possa essere un'affermazione, però è una bella interpretazione.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 7, versetti dal 15 al 24. In quel tempo i giudei meravigliati dicevano: come mai costui conosce le scritture senza avere studiato? Gesù rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge, perché cercate di uccidermi. Rispose la folla: sei indemoniato, chi cerca di ucciderti? Disse loro Gesù: un'opera sola ho compiuto, e tutti ne siete meravigliati. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione, non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi, e voi circoncidete un uomo anche di sabato. Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia trascurata la legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho guarito interamente un uomo? Non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio. Parola del Signore.
Un'assemblea di fratelli ha l'ora più alta, più solenne, ed il momento in cui i fratelli si siedono insieme ed ascoltano la voce del Maestro, quindi noi viviamo adesso, in questo momento, l'ora più alta dell'assemblea di questo giorno, in prosecuzione poi di quella di ieri. Giovanni, sapete che dal capitolo 7 accompagna Gesù nel momento in cui lascia definitivamente la Galilea e si reca in Giudea, e fino al capitolo 11 vedremo Gesù operare in Giudea, finché poi al capitolo 12 inizierà il racconto dell'ultima settimana di Gesù. Tutti questi capitoli in fondo ruotano intorno alla domanda: ma chi è? Ed è sempre la domanda più bella. Ieri trovavamo la domanda: dove? Oggi, nei capitoli successivi, sentiremo in fondo sempre dominare questa domanda: chi è? E ci piace farla nostra anche adesso, ascoltando questi versetti, la festa delle capanne. Si riviveva in quel giorno l'esperienza meravigliosa della intimità con Dio nel deserto, e quando con la sua parola ha creato il popolo, ne ha fatto un popolo di profeti, un popolo che aveva questa vocazione eletta di accogliere, custodire, trasmettere la parola di Dio, le sue promesse. E tra le promesse c'era anche che avrebbe poi suscitato un profeta, come Mosè diceva allora la promessa. E forse appunto questa attesa era presente quel giorno quando Gesù, alla metà della festa, la festa delle capanne, entra nel Tempio, sale nel Tempio e insegna. Vediamo adesso.
Io penso che l'ultimo versetto di oggi,
quando Gesù invita i giudei a giudicare con giusto giudizio, sia un invito che oggi noi dobbiamo sentire particolarmente rivolto a noi, non solo in questi giorni, ma in tutti questi mesi che seguiamo la lettura del Vangelo di Giovanni. Dice: operate un giusto giudizio, non secondo le apparenze. C'è chi ha detto che il Vangelo di Giovanni è un lunghissimo processo a Gesù, nella ricerca della sua identità, di dove è, dove sta, chi è lui, che in fondo è la domanda che anche noi vogliamo fare al Signore leggendo la testimonianza di Giovanni, del suo Vangelo. Vogliamo conoscere chi è Gesù per noi. E questo non giudicare secondo le apparenze è una cosa che mi ha ricordato una parola di Don Giuseppe quando fece quel discorso sul discepolato. E la prima caratteristica che lui metteva in evidenza è che il discepolo non vive nell'orizzonte delle cose che si vedono con gli occhi, non secondo quello che si vede con gli occhi della carne, ma vive nell'orizzonte delle cose invisibili. È questo invisibile di Gesù che noi cerchiamo di cogliere nel Vangelo di Giovanni. Non secondo gli occhi della carne, perché nel capitolo successivo Gesù dirà: voi giudicate secondo la carne, secondo metri di giudizio mondani, secondo il vostro modo abituale di pensare. E quindi dobbiamo proprio chiedere nel Vangelo di Giovanni, nella lettura del Vangelo di Giovanni, che ci dia occhi penetranti delle cose invisibili e un giudizio sulla sua persona, non secondo la carne, ma secondo lo Spirito che invochiamo ogni mattina nella nostra lezione.
Volevo dire che qui chiaramente c'è un richiamo non solo perché Gesù è tornato in Giudea, ma un richiamo anche diretto di Gesù al capitolo 5, alla guarigione del paralitico. Perché lo dice: voi vi sdegnate contro di me, eccetera. Ma anche nelle parole che dice Gesù mi sembra che sia ripreso proprio il discorso del capitolo 5, quando dice: chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero e in lui non c'è ingiustizia. Cioè questo rimando che Gesù fa continuamente al suo rapporto con il Padre. Al capitolo 5 diceva, al versetto 41, io non ricevo gloria dagli uomini, io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete, se un altro venisse nel proprio nome lo ricevereste. E come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Quindi questo essere figlio di Gesù proprio in questo fatto che cerca solo la gloria del Padre. Poi una cosa che mi ha fatto pensare durante la proclamazione di Adler, che forse ha fatto un errore perché anche nella nuova traduzione non c'è un punto interrogativo al versetto 19, dice: nessuno di voi osserva la legge, perché cercate di uccidermi? Eppure, come l'ha letto lui, forse è proprio una risposta: nessuno di voi osserva la legge, perché cercate di uccidermi?
Io l'ho letto così volutamente.
Ah, l'hai letto così volutamente, però non credo che il testo, no, Secondo me il testo è una domanda, ti. No, secondo me nel greco non si può sostenere questa lettura, non lo so, non so abbastanza il greco, ma cioè è una domanda, non credo che possa essere un'affermazione, però è una bella interpretazione.
Ma anch'io ovviamente ho sentito molto il collegamento con il capitolo quinto e sottolineo un'altra espressione che così anche nella lezione dei giorni scorsi mi aveva molto, molto preso. E cioè, mi sembra che questo riferimento al capitolo quinto serve anche per comprendere bene, per almeno cercare di comprendere l'espressione, versetto 16, chi vuol fare la sua volontà. Mi sono chiesto appunto che cosa vuol dire questa espressione, chi vuol fare la sua volontà. E sia il riferimento che faceva anche Tommaso all'Esodo, no? Sia il capitolo quinto, secondo me qui dice chi vuol fare la sua volontà, cioè chi vuole, chi interpreta il senso profondo della volontà del Signore appunto così come emerge ad esempio appunto nell'Esodo, emerge nel periodo del deserto. Appunto ricordiamo dopo l'uscita dal deserto tutte le prove a cui il popolo è sottoposto per guarirlo da tante mormorazioni, da tante infedeltà e così via, fino ad arrivare al capitolo 19, quando Dio, parlando al suo popolo, donandogli la legge, dice: vedete come vi ho fatto venire fino a me su ali d'aquila. Dove quindi questa opera di risanamento profondo dell'uomo, reso libero, è portato a compimento. E quindi leggere così questa espressione con questo retroterra, chi vuol fare la sua volontà così compresa, mostra appunto nelle parole successive di Gesù come questo testo sia profondamente cristologico, in cui lui dice chi vi guarisce sono io, chi porta a compimento questa opera di risanamento sono io. E il versetto che già veniva riletto è sintomatico da questo punto di vista: voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho guarito interamente un uomo. Questo interamente è molto forte.
Ma a me colpiva questo versetto che dice: perché cercate di uccidermi? Rispose la folla: sei indemoniato, chi cerca di ucciderti? Quindi sembra che Gesù si sia sbagliato, ecco, apparentemente, ma non credo che si possa pensare così. Invece mi sembra più logico pensare che la folla non si renda conto della violenza che c'è dentro ciascheduno di loro. Non se ne rende conto, credo che ci siano dentro ciascheduno di noi, qua parla la folla, quindi tutti. Ciascheduno di noi ci sono dei germi di violenza, dei semi di violenza, di cui non ci rendiamo conto. E proprio perché appunto nessuno di voi osserva la legge, no? Dice poco prima, se questi semi di violenza non vengono continuamente purificati dall'osservanza alla legge, oggi diremo all'osservanza della sua parola, alla preghiera, alla partecipazione all'Eucaristia, questi semi di violenza poi si manifestano, si manifesteranno, perché poi il Signore verrà poi ucciso da questi, anche se adesso loro dicono nessuno cerca di ucciderti, in realtà poi questa cosa succederà. E mi sembra che loro possano percepire questi semi di violenza dentro ciascheduno proprio nello sdegno che hanno perché lui ha guarito un uomo. Il Signore compie un'opera buona, un'opera di salvezza, un'opera di guarigione, questo crea dentro ciascheduno questo sdegno. Quindi c'è questo seme che è negativo, che dobbiamo sempre continuamente purificare attraverso quello che è la preghiera, l'ascolto, l'osservanza della parola del Signore.
Mi pare che in questi capitoli, anche molto nel sesto, Gesù insista sulla volontà di fare, sulla sua volontà che è di fare quello che vuole, quella che è la volontà di colui che l'ha mandato. Ecco, quindi tutti i discorsi di Gesù riportano, mi pare, a questo centro, cioè manifestare la volontà di colui che lo ha mandato. Lui non fa nulla per sua volontà, non è autonomo in nessun modo dal Padre, non cerca la sua propria gloria e quindi non parla da se stesso. Versetto 18 dice: chi parla da se stesso cerca la sua propria gloria. Chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, costui è veritiero e non c'è ingiustizia in lui. Ecco, quindi mi sembra che Gesù appunto voglia ripeta più e più volte che tutto quello che dice, tutto quello che fa, lo fa perché è la volontà di Dio, cioè è lui la presenza del Padre in mezzo ai suoi, è lui la presenza del Padre che agisce, che opera di sabato, perché il mio Padre mio opera sempre, e quindi ma non fa niente da se stesso se non quello che vede fare dal Padre.
Il discorso inizia con questa domanda: come conosce le scritture, quindi da dove prende l'insegnamento Gesù? E Gesù spiega com'è che lui conosce le scritture e dice anche com'è che noi possiamo conoscere che la parola di Gesù è una parola vera. E dice alcuni criteri, adesso, continuando quello che diceva Maria adesso. Uno è se uno fa la volontà del Padre, la volontà di colui che l'ha mandato. Un modo di conoscere le scritture è questo, è essere in questa disposizione di fare la volontà del Padre, di sapere che questo insegnamento è l'insegnamento di colui che l'ha mandato e quindi sempre in riferimento al Padre. E poi non cercare la propria gloria, ma la gloria di colui che l'ha mandato. Questi sono criteri che Gesù dice per sé e per noi di poter conoscere le scritture. Poi dà un esempio, questo della guarigione che aveva compiuto, interpretandola, e dice che il senso di tutta la scrittura è la salvezza totale dell'uomo. Quindi dà un criterio di lettura della scrittura. La parola del Signore è per la guarigione totale, per la pienezza di vita dell'uomo. Mi sembra che siano criteri da tenere sempre presenti per capire, quando ci accostiamo alla scrittura, quali sono, è chiaro che non ha totalità, non sta facendo un discorso sistematico, ma ci dice quali sono alcuni dei presupposti perché noi possiamo conoscere che questa parola che il Signore ci dice è davvero parola di Dio.
Ma insomma, solo una cosa breve, in qualche modo qua il testo ci mette davanti forse al mistero di Gesù e alla ricerca, no? Che Israele e noi siamo chiamati a compiere sulla sua persona. Come mai appunto costui conosce le scritture senza avere studiato? Perché la sua dottrina viene dal cielo, viene direttamente dal Padre, ecco, non viene dalle scuole, non viene dalle scuole rabbiniche che poi per sempre determineranno la lettura ebraica della Torah, no? Della scrittura. Ti collochi in una tradizione, parli in nome dei maestri che ti hanno preceduto, ti collochi in quell'alveo che ti fa sì che tu, come rabbi istituito e ordinato, parli in nome di quella tradizione che giunge fino al Monte Sinai, no? Questo sappiamo diventerà, fino ad oggi lo è, il modo ebraico di leggere le scritture. Il Signore parla col suo popolo, addirittura utilizza questo criterio, no? Fondamentale dell'esegesi rabbinica, Calva Homer, no? Dal più piccolo al più grande, quando propone appunto questo esempio. Quindi mostra davvero di sapere parlare al suo popolo, e sappiamo che per poter leggere il Vangelo è fondamentale, insomma, accostarsi a quel mondo, conoscere quella realtà del primo secolo, e che è davvero ricchissima in ordine alla comprensione anche del mistero di Gesù, ma nel medesimo tempo c'è un assoluto superamento, perché lui afferma che la sua didache, il suo insegnamento, non viene dalle scuole che non ha frequentato, ma viene direttamente dal Padre, viene dal cielo, e con ciò rivendica senza alcun dubbio un'autorità divina. Ecco allora che collochiamo Gesù nel suo tempo, senza, per tanti aspetti, ma insieme nella fede siamo chiamati a vedere in lui colui che supera e trascende ogni altra realtà, tutto il suo tempo, perché veramente in lui si manifesta l'autorità del Padre, l'autentica interpretazione delle scritture.
Ma io sono portato a leggerlo nel senso che diceva Claudio prima, cioè l'affermazione di Gesù è un'affermazione di umiltà, come vediamo anche nel capitolo quinto. La dottrina non è mia, non parlo da me stesso. Nel capitolo quinto diceva il figlio non è capace di fare nulla da se stesso e parlava delle opere, cioè dei miracoli. E questo mi pare fondamentale. A me sembra che il resto spieghi questo, cioè, come diceva Claudio prima, soprattutto il versetto 17, Gesù indica la via per verificare se la sua dottrina viene da Dio oppure parla da se stesso. Se uno fa la volontà di Dio, cioè ubbidisce alla volontà di Dio, si renderà conto che l'insegnamento di Gesù corrisponde perfettamente. Verificherà che quello che lui insegna viene da Dio. Se fa la volontà di Dio, qui c'è un richiamo all'osservanza dell'alleanza, all'osservanza della legge. E poi mi sembra che il seguito sia nella stessa linea, cioè Gesù dà una prima prova della sua affidabilità in quello che dice, quando dice che se uno cerca la sua gloria, qui se uno parla da sé, attribuisce a sé le cose. Mentre uno invece che non attribuisce a sé nulla, né quello che fa, e non sono io a farlo, ma è Dio che lo fa in me, né quello che dice, perché non sono io la fonte di questa dottrina, uno che fa così è affidabile, perché non cerca la sua gloria, cerca la gloria di Dio. Mi sembra che sia in questo senso la lettura. Io anche l'ultima parte mi sembra molto concreta, si riferisce proprio alla circoncisione, almeno io sono portato a percepirlo così. Giudicate non in modo superficiale, approfondite questo e vedrete che la circoncisione, perché così è il segno iniziale di un rinnovamento dell'uomo. La circoncisione è il cambiamento del nome, nel capitolo 17 della Genesi ha questo senso, è il segno di che ci vuole una nuova umanità. Ecco, ci vuole. Infatti Gesù mi sembra che giochi su questo, dicendo voi vi stupite o vi opponete perché, diciamo, ho guarito un uomo intero rispetto solo all'inizio. La circoncisione è il segno di una guarigione che invece io propongo, che io faccio.
Sì, c'è anche una messa in guardia da parte di Gesù, appunto sul rischio di non riuscire ad andare oltre le apparenze e quindi di non riuscire a riconoscere, no? Ma se c'è una messa in guardia vuol dire che c'è anche una promessa che può avvenire il momento in cui tu riconosci che il suo insegnamento viene da Dio. Che poi che cosa vuol dire brevemente? Perché questo suo insegnamento è diverso da quello degli altri? Dove sta la diversità? Ancora una volta è non in linea con tutti gli altri insegnamenti, perché è un insegnamento che rinvia a una comunicazione diretta alla sorgente, rinvia a un riferimento verticale verso l'alto, o meglio ancora potremmo dire il suo insegnamento è diverso, perché tutto Dio si è espresso in lui, è la sua persona stessa, no? Che porta la manifestazione di Dio stesso. Dio si esprime in lui e non soltanto si esprime in lui, ma si consegna in lui, e quando si arriva a riconoscere questo, allora di poter vedere in lui l'icona trasparente del Padre che si esprime e si consegna, e allora possiamo dire che abbiamo ricevuto la grazia più grande, no? Se in parte l'abbiamo ricevuta, almeno per quel tanto che l'abbiamo ricevuta, vogliamo adesso ringraziare insieme il Signore, ma lo vogliamo anche invocare, no? Che ci sia dato progressivamente di poter arrivare a riconoscere che il suo insegnamento viene direttamente da Dio, e Dio stesso che si esprime in Lui, e Dio in persona che si consegna in Lui.